In diretta dal cimitero delle rockstar, vora in onda Rocky's Dead. FT Sandman
e Pish Porzioni
vi accompagnano alla scoperta delle più bizzarre, incredibili e improbabili morti della storia della musica.
Sigla!
Upper Manhattan, sly in Vietnam, bullet in the head, Bobby OD'd on Drano on the night that he was wet. There were two more friends of mine, two more friends that died.
Amici, bentrovati! Nuova puntata di Rocky's Dead. Noi qua siamo caldi caldi col mio amico Epish Porzioni. Ciao Epish!
Caldi sauna, tipo, nel senso che abbiamo deciso di registrare questa puntata in un'autentica sauna finlandese a sfregio del caldo imperante, e noi deridiamo il riscaldamento climatico, non lo neghiamo assolutamente, ma abbiamo deciso di sfidare il caldo con più caldo e abbiamo fatto una scommessa su chi di noi sverrà prima, probabilmente il vostro affezionato Epish.
Ma qua abbiamo in regia Andy Rinaldi, che invece lo vedo in forma, lo vedo che esiste, è fresh.
Utile, eh.
Vabbè ragazzi, quello che se ne andrà prima lo, insomma, se o io e Pish smettiamo di parlare siamo noi, se non c'è la musica Andy, quindi si apre adesso il televoto. Oggi puntata strepitosa, perché andiamo a parlare di due grandissimi artisti.
Ci diamo dentro col rock and roll, ragazzi, è ora che vi mettiate a ballare.
Rock and roll, ma non solo,
non solo,
ma anche soul, R&B, jazz, insomma.
Alcune delle migliori espressioni della musica, vogliamo dirlo?
Vogliamo dirlo. E iniziamo proprio da questa grandissima artista che ci ha lasciato ormai da 14 anni, se
sì,
non ricordo.
13 anni,
è vero? 13 anni, era luglio. Amy Winehouse, grandissima Amy Winehouse. Tra l'altro è uscito il film quest'anno, film discusso, a tanti è piaciuto, a tanti non è piaciuto.
Ed è il motivo anche per cui noi torniamo a parlarne in questa sede.
Sì, perché l'avevamo già fatto tanti anni fa.
Il rinnovato interesse, oltre che al libro uscito, un pregevole libro uscito per Cinaschi Edizioni, ci fa tornare sui nostri passi e letteralmente sul luogo del delitto. Oggi parliamo di Amy Jade Winehouse, che è stata una delle voci più iconiche, belle, sofferte di tutta quanta la storia recente della musica.
Vero, vero, verissimo.
Una voce così iconica da cambiare il paradigma del cantato per quello che viene definito il pop. Per un certo periodo tutte cercavano di rifare il blues come lo faceva lei. Pensate per esempio a Daffy. In Italia ci sono stati anche diversi esempi di questo tipo.
Vero, vero, ne imitavano la voce ma ne imitavano anche il look. E noi ne parliamo con un ospite che ha scritto un bellissimo libro che citavi prima, Back to Amy, la storia di Amy Winehouse, edito dal Castello nel marchio Cinaschi. Lei è Daria Cadalt ed è in linea, almeno spero che sia in linea qua con noi.
Sì,
ciao Daria.
Sono qui. Ciao, ciao a tutti.
Ciao.
Che piacere essere su Radio Popolare. Un saluto a tutti. Ciao.
Eccola qua la nostra squillante Daria.
Sì.
Che ha scritto questo gran libro su, su Amy. Tanto la prima domanda è... Come ti sei appassionata alla figura di Amy Winehouse?
Ma guarda, la storia è lunga, nel senso che io ho scoperto la sua musica nel 2006, che è l'anno di uscita di Back to Black, che è il suo secondo album, e poi chiaramente sentita la sua fantastica voce, insomma, mi sono innamorata del suo album, sono andata a ritroso, poi mi sono andata ad ascoltare anche Frank, no? Che invece è uscito qualche anno prima, e poi ho avuto anche la fortuna di tradurre per l'Italia po' di tempo fa il libro Amy e Blake, scritto da Giorgetti del Civil, che come sapete bene è la suocera di Amy Winehouse, e questa cosa praticamente mi spalancò un mondo, soprattutto sulla donna più che sul personaggio. E poi anche la lettura di tutti i libri usciti nel corso degli anni, tra cui appunto quello scritto da Mitch Winehouse, che è suo padre, da sua madre Janice e dal suo migliore amico, che sono serviti poi a raccogliere tutto quel materiale che lentamente e meticolosamente ho confrontato per cercare di ricostruire una versione della sua vita che fosse il più verosimile possibile. Quindi insomma è un rapporto, quello tra me e Amy, molto molto intimo e di vecchia data, ecco.
Senti Daria, ma che tipa era Amy? Che idea ti sei fatta di questa ragazza ebrea di Southgate che alla fine conquista il mondo?
Ma guarda, secondo me lei era una ragazza assolutamente normale, nel senso che sì, aveva sicuramente ambizioni molto alte dal punto di vista, diciamo, della sua carriera, eccetera. Però la cosa che a me ha colpito molto, e che credo che colpirà anche i lettori di questo libro, è il fatto che ne viene fuori veramente un ritratto di una ragazza assolutamente normale. E vi dirò di più, Amy aveva anche un forte desiderio di maternità, e questo è un aspetto che è stato indagato molto poco nei suoi libri. Lei desiderava avere dei bambini, crescere dei bambini, desiderava essere moglie e madre, anche perché lei era molto affascinata da questo prototipo un po' della pupa del gangster, no? E lei rivedeva in tutti i suoi fidanzati, insomma, quel tipo di uomo che l'avrebbe potuta portare poi ad avere la sua splendida famiglia. Quindi io credo che Amy fosse una ragazza assolutamente normale, con delle capacità straordinarie, capacità che poi grazie all'aiuto di molti personaggi e anche della sua casa discografica, che era la Island Records, lei ha potuto poi esprimere al massimo, anche se per molto poco, ahimè, perché la sua carriera è durata veramente pochissimo. Quindi insomma una ragazza molto complicata, ma allo stesso tempo molto molto affascinante.
Sono io, sbaglio, o mi ricordo che c'è stata anche un momento, una proprio rispetto al suo desiderio di maternità, quando lei era volata nei Caraibi, pare che ci fosse un bambino che diceva lei voleva adottarmi, stava per fare le pratiche, una cosa che è successa poco prima della sua dipartita, anche se poi la famiglia ha smentito, però pare che in realtà lei avesse davvero un rapporto con questa persona. So che ha anche aiutato un uomo a farsi un'operazione chirurgica, gliel'ha pagata mentre stava ai Caraibi, che non è certo una cosa, uno che non conosceva neanche, me la confermi?
Esatto, non è assolutamente una cosa da poco. No, ricordi bene, esatto, lei si innamorò di questa bambina a Santa Lucia, che nella sua ingenuità lei voleva portare a casa, pensava che si potesse fare, no? Tant'è che andò da Mitchell e gli chiese: papà, possiamo portarla a casa, vero? Senza pensare che ci sarebbe stata tutta una trafila burocratica da affrontare, che magari non gliel'avrebbero neanche data, perché poi ha una donna con quelle problematiche. Però sì, lei non vedeva l'ora, anche il discorso che ha aiutato tantissime persone, non ultimo quest'uomo che tu hai ricordato, sempre a Santa Lucia mi pare, che doveva affrontare una costosa e delicata operazione al cuore. Lei gli ha dato i soldi, non ha voluto tra l'altro neanche figurare, non ha voluto che lui non dicesse nulla di questa cosa, perché era una che proprio era fatta così, faceva del bene ma non aveva neanche poi quello sballo del ritorno, diciamo, non gliene fregava niente, era veramente una ragazza forte, una tipa forte, saremmo andate molto d'accordo, infatti lo scrivo anche questo nel libro, penso che sarebbe stata una delle mie migliori amiche.
Senti Daria, facendo un passo indietro, Amy cresce in questa famiglia, un fratello, so che i suoi poi si separano, lei ne soffre molto, e so anche, leggendo il tuo libro, che l'amore per la musica gli viene trasmesso tanto dal papà quanto dalla mamma, grandi appassionati di Sinatra, di Tony Bennett, dei grandi della musica, e anche dalla nonna.
Sì, guarda, lei aveva una preparazione musicale che era veramente, veramente fuori dal mondo, perché lei inizia ad appassionarsi di musica, principalmente di jazz, grazie appunto, come hai detto tu, al padre, alla madre, ma soprattutto a questa nonna Cynthia, che per chi ha visto il biopic, insomma, è un personaggio molto molto importante, viene raccontato, viene descritto molto bene. Lei vive, diciamo, nella... In questa, in questo ritratto mitico di questa nonna che negli anni 60 aveva addirittura un gruppo, cioè in realtà era un duo, erano lei e sua sorella gemella Lorna, che avevano questo duo sullo stile delle Ronettes. E per cui lei cresce con affascinata da questo immaginario fatto di donne con capelli
super cotonati,
un po' pettinati alla Billie Holiday, questi trucchi un po' scintillanti, e parallelamente a questo nasce anche il suo amore, il vero e proprio amore per la musica, che appunto inizia con la musica jazz. Poi si sviluppa, lei cresce, anche quando è adolescente lei inizia a ascoltare da brava ragazza cresciuta negli anni 80 anche molto pop, mette su un duo con la sua migliore amica sullo stile delle Salt and Pepper, ascolta molto Michael Jackson, Madonna, e si appassiona piano piano a quelli che sono poi diventeranno i generi musicali che lei poi farà confluire nei suoi album, che poi sono diversi e vari, perché secondo me la particolarità della musica di Amy Winehouse è proprio questo, il fatto che lei sia riuscita a far confluire in un unico genere, che poi è solo il suo, perché è solo il suo, diversi sottogeneri musicali che poi l'hanno connotata come l'artista poliedrica che conosciamo oggi.
Bene Daria, facciamo una pausa e ce l'andiamo a sentire, che nel frattempo è Pish così si cotone i capelli col Beehive di Amy. Grande Pish.
Grande.
You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort. We'll be right back.
E questa era la magica Amy Winehouse, Stronger Than Me, e pish, ma che pezzo, eh?
Davvero notevole, davvero notevole. Io personalmente ho una predilezione per il suo secondo disco. Quando noi parecchi anni fa, cioè nel 2011, abbiamo avuto l'idea malsana di scrivere il primo libro al mondo, è un, non so neanche se è un vanto, però è andata così, siamo stati i primi nel mondo a scrivere un libro dopo la morte. Abbiamo impiegato 72 ore, io
sì,
e questo
io non lo ricorderei,
e ci siamo devastati il cervello. Quindi io adesso, dopo averla ascoltata così tanto forte in quel periodo, ho delle difficoltà, però devo dire che Frank è bello, ma è acerbo. È acerbo, i suoni sono ancora un po' leccatini. È bello come disco, si capisce che lei c'ha un talento da vendere, ma il number lo fa col successivo, perché, come dicevate voi, giustamente, recupera tutta non solo l'estetica, ma anche il mondo musicale di quel periodo, dei gruppi femminili, giusto, tipo le Ronette e Phil Spector. Credo che si meriterebbe una puntata, ora non so se la faremo in questa stagione, ma Phil Spector si meriterebbe una puntata, un delinquente della musica e nel mondo come pochi ce ne sono stati.
Può essere che la faremo. Allora, lo ricordiamo, siamo qua in linea con Daria Cadalt, che ha realizzato questo bellissimo libro Back to Amy, la storia di Amy Winehouse, che tra l'altro sta andando fortissimo, e dove racconta in maniera molto dolce, senza sensazionalismi, ma con tanto mestiere, tanto approfondimento e tante emotività, la vita di Amy. Ecco, ti ritrovi nelle parole di Epish? Anche te preferisci Back to Black a Frank?
Allora, intanto io volevo ringraziare Epish Porzioni e Prince Greedy per questa chicchetta, questo libro che a me invece è servito tantissimo, infatti l'ho anche citato nella bibliografia, perché a me è piaciuto tantissimo il libro, non ricordo adesso il nome, però mi è piaciuto tantissimo. E tornando alla tua domanda, sì, io sono d'accordo con Epish, nel senso che effettivamente Frank è un bell'album, però è acerbo, e soprattutto rispetto all'idea che lei aveva in mente di questo album, insomma, le cose sono state un po' cambiate, perché lei stessa boicotta l'album pubblicamente, perché sono stati fatti un po' di magheggia, hanno cambiato un po' in fase di mixaggio molti dei suoni che lei aveva in testa, hanno tagliato dei brani, non li hanno proprio inclusi nell'album, quindi diciamo che lei non ne viene fuori per quelle che sono le sue vere capacità. Quindi Frank è abbastanza un successo a livello commerciale, però lei lo odia, lo detesta. Invece con Back to Black lei riesce effettivamente nello scopo che aveva, che ha sempre avuto, che è quello di fare un album che abbia non soltanto atmosfere retro, ma anche, diciamo, quelle sonorità con cui lei poi è cresciuta e a cui lei si è appassionata nel corso degli anni. Entrambi gli album sono stati registrati a Miami con Salam Remy, che era è un produttore, diciamo, di tutto rispetto, solo che in Back to Black lei ha avuto anche l'aiuto di un altro grande arrangiatore, come possiamo chiamarlo, produttore, che è Mark Ronson, che è una figura molto molto importante, che anche dal punto di vista proprio personale è stato importante per Amy Winehouse, tant'è che è stato uno dei suoi poi più grandi amici fino alla fine. E Back to Black, come dicevo, appunto, è finalmente quella sintesi perfetta di ciò che Amy aveva in mente, e questo anzitutto perché i testi dell'album sono stati scritti nel periodo più drammatico della sua vita, che è quello post separazione da Blake di Bersiville, il suo discusso marito.
Ecco, Daria, ti fermo un attimo, sì, perché credo che questa sia proprio un punto nodale, no? Perché noi fino a Frank abbiamo una Amy comunque una ragazza apparentemente normale, non particolarmente bizzarra, che ha la passione per la musica retro, ma anche per il rap, per il pop, e che a tutti gli effetti non suscita grande clamore per i propri comportamenti. Con Back to Black invece abbiamo un'artista completamente diversa, tatuata, con un look meraviglioso, e che finisce perennemente sui giornali, in parte per via di questa relazione con Blake Fielder-Seville. Come si incontrano i due? Che cosa succede? Perché Amy cambia così tanto? Cambia anche il suo aspetto fisico. Tu nel tuo libro parli di anoressia, di bulimia.
Sì, di problemi alimentari proprio tout court. Amy è una ragazza che soffre di problemi alimentari sin dall'adolescenza. E il fatto fatto di aver incontrato un uomo così maledetto, passatemi l'aggettivo, così insomma complicato, e che facesse anche uso di determinate sostanze, l'ha portata poi a intraprendere quella strada un pochettino, diciamo, di perdizione, che l'ha portata ad avere ancora più problemi con l'alimentazione, quindi ad aggravarsi con la bulimia, a fare uso anche di sostanze di cui lei non faceva uso prima, perché mi è sempre stata per le droghe leggere, ha sempre reputato, prima di conoscere Blake, le droghe pesanti veramente come delle sostanze veramente da evitare come la peste, perché insomma lei era una a cui piaceva divertirsi, a cui piaceva stare rilassata, insomma non era proprio in quell'immaginario.
Lei era una grande fumatrice di marijuana, diceva nelle
non
sue...
Non potevo dirlo.
Non di droghe pesanti.
Okay.
Guarda, la puntata precedente abbiamo parlato di Sinead O'Connor, quindi ti assicuro che
perfetto,
insomma
perfetto.
Non censurarti.
Quindi insomma la separazione da Blake ha sicuramente fatto sì che lei praticamente sprofondasse ancora di più in questo vortice. Tu mi hai chiesto però come si sono conosciuti. Loro si sono conosciuti al pub e si sono conosciuti e presi praticamente, si sono subito messi insieme. Peccato che lui avesse già una relazione e quindi praticamente dopo pochi mesi lui la lascia, e lei sta malissimo per questa separazione, però raccoglierà, diciamo, questo dolore e poi lo userà proprio per comporre i brani più iconici di Back to Black. Poi loro successivamente torneranno insieme, addirittura si sposeranno, però dopo pochi mesi lui verrà arrestato. Insomma, non so lì a raccontarvi tutta la storia, insomma dovranno separarsi di nuovo e non torneranno mai insieme, quindi di fatto addirittura divorzeranno, però continueranno ad avere un rapporto tra di loro fino praticamente alla morte di Amy.
E Pish, quindi ancora una volta, come dicevi anche nella precedente puntata, la sofferenza come affluente creativo per realizzare un grande disco?
Io sono dell'idea che produrre, essere creativi, arte magari, forse ho usato una parola un po' grossa, però la creatività è un ottimo modo per alleviare i flagelli dell'anima.
E quindi ci
soprattutto se sei povero non ti puoi permettere farmaci, dottori, eccetera.
E quindi ci andiamo a sentire Amy, quello che ha partorito da tutta questa sofferenza. All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown, and in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, and perspective for shit's true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again, should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. This ain't no regrets, and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me, the sky above a place lonely lovers see. He walks away, the sun goes down. The sun goes down, he takes the day, but I
quindi, ahimè, come spesso succede, le nostre storie vanno su un binario parallelo, diciamo estasi e tormento, e la tenuta della Winehouse, la sua fragilità, i suoi problemi, come diceva giustamente Daria, che si tratta non solo di problemi di droghe pesanti, ma anche di disturbi alimentari e forse anche una personalità borderline. È risaputo che la Winehouse avesse un po', fosse anche un po' manesca, pure con gli uomini da cui diceva di dipendere. Era
e
tutto
poi l'alcol, le pisce, non dimentichiamo, cioè, ci siamo,
sì.
Esatto, che è stato poi il suo problema principale, forse.
Eh sì, è quello che poi probabilmente ha portato, diciamo, al totale scatafascio. E questo purtroppo è un argomento che spesso abbiamo toccato. Ci priva di un grande talento, perché lei comincia a passare da delle esibizioni bellissime, stellari, dei live affilati, tirati, concisi, a delle esibizioni che non faresti nemmeno al Festival della Birra, cioè ti cacciano prima. Addirittura mi sembra in Slovenia un ministro ha detto che la sua esibizione, siccome era stata corta e pessima, lei era visibilmente ubriaca o sotto effetto di chissà cosa, era un'offesa a tutta la nazione.
A Belgrado, no, Darian?
Sì, esatto, nel 2011, poco prima che le annullassero il tour, poi l'ultimo tour, sì, esatto. Lei era praticamente bipolare sotto tutti i punti di vista, ecco, se vogliamo dirla così. Nel senso che lei sì, alternava delle performance straordinarie in cui veramente era perfetta sotto tutti i punti di vista a performance, diciamo, assolutamente disastrose, che poi si sono moltiplicate verso la fine della sua vita, ma non perché Amy non volesse davvero cantare male, anche se un po' ci ha provato a boicottare, soprattutto secondo me il concerto di Belgrado è stato proprio boicottato dall'artista, perché lei è stata messa su questo aereo in delle condizioni che non si possono descrivere, e pur sapendo tutti che Amy non era in grado di esibirsi, insomma, l'hanno mandata praticamente quasi a calci in culo, l'hanno messa su questo aereo per farla esibire. Poi da lì praticamente è stato un crescendo di situazioni che l'hanno portata poi alla fine, alla morte.
Senti Daria, sulla morte di Amy si è speculato un sacco,
tantissimo, sì.
Sia come sulle responsabilità, chi ha additato il padre, chi il manager, chi lei, chi Blake, quindi l'ex marito, eccetera, e anche sulle modalità, cioè chi ha detto che è stata una morte naturale, chi che fosse ubriaca, chi che si fosse drogata, fosse uscita a far serata. Ecco, tu che hai in Back to Amy hai veramente esplorato tutte le varie versioni, che idea ti sei fatta?
Allora, intanto secondo me non c'è una vera e propria responsabilità di qualcuno, perché fatto è stato che nessuno, cioè forse è stata colpa di tutti, nel senso non di un singolo individuo, perché Amy doveva essere mandata sul palco e Amy doveva fare dei soldi, per cui è stata mandata sul palco in delle condizioni allucinanti, e forse la colpa è stata un po' di tutti, no? Del fatto di non essersi resa conto che questa era anzitutto una ragazza che aveva bisogno di riprendersi, sia fisicamente che psicologicamente. Si è speculato tanto sulle cause della morte perché, come scrive all'inizio del libro, tutti pensavano che fosse overdose. Tutti pensavano che fosse overdose perché nessuno sapeva, o meglio, i più non sapevano, che Amy stesse cercando di riabilitarsi in quel momento, cioè di uscire fuori almeno dalle sostanze, dalle droghe, ecco, diciamo così. Ma la bestia più grande di Amy era l'alcol, era quello il suo più grande problema, da quello non riusciva a salvarsi. E infatti dopo un anno quasi dalla sua morte poi sono stati resi noti i risultati dell'autopsia, da cui è venuto fuori che fondamentalmente Amy è morta di arresto cardiocircolatorio dovuto non soltanto alle sue condizioni fisiche, che erano già precarie perché minate dai problemi, diciamo, d'alimentazione, cioè dalla sua forte bulimia, e poi fondamentalmente dall'alcol, perché Amy, nonostante facesse lunghi periodi anche in cui riusciva a non bere, la sera in cui è morta, la notte in cui è morta, fondamentalmente ha bevuto un po' troppo rispetto a quello che il suo stesso corpo poteva sopportare, e questa cosa l'ha portata nel sonno ad avere un arresto cardiocircolatorio. Quindi, se vogliamo, insomma, tutto questo rumore, Amy Winehouse morta di overdose, Amy Winehouse, cioè non era tutto vero, anzi lei stava cercando di ripulirsi in quel periodo, però si sa, quando poi alla fine il fisico è debilitato basta quel poco per insomma fare quella fine lì, quindi è andata così fondamentalmente.
Daria, noi ti ringraziamo di essere stata con noi, ricordiamo a tutti il tuo libro Back to Amy, la storia di Amy Winehouse, edito dal Castello, davvero una bomba. E...
grazie a tutti voi ragazzi, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare e spero di sentirvi presto.
E salutiamo la nostra Amy Winehouse col modo migliore, nel modo migliore possibile, con la sua musica.
Esattamente.
Dopo la grandissima Amy Winehouse, qua Rock is Dead, andiamo a parlare, io lo definirei quasi un pioniere del rock and roll, Pish?
Direi proprio di sì, guardate, parliamo del primo che ha reso, la persona che ha reso il rock popolare e l'ha portata in classifica, il rock and roll. Parliamo di Bill Haley, una delle figure che a noi adesso, se io dico ma sì dai parliamo di Bill Haley, chi? Ma se dico canto le prime due battute della sua canzone più famosa, sanno ancora adesso tutti chi sia.
Tutti
quasi
muovono a sedere immediatamente.
A 70 anni di distanza, assolutamente. Bill Haley è nato William John Clifton Haley ed è stato uno dei pionieri del rock, di sicuro non possiamo la paternità del rock and roll è ancora adesso un argomento
leggermente
dibattuto. Chi dice Elvis, chi dice Little Richard, c'è anche un come si dice, un musicista da cui Little Richard ha copiato il look interamente, la cofana di capelli, i baffetti così. E che adesso non mi ricordo il nome, Soline mi sembra che si chiamasse, e che diceva di essere stato lui il primo a produrre rock, ma una cosa è certa, Il primo a portarlo in classifica è stato questo strano tizio. Dovete sapere che Bill Haley è nato nel 1925, praticamente un secolo fa, il 6 luglio, in Michigan, a Highland Park. E dunque la sua vita è iniziata subito col piede sbagliato, perché a 4 anni i genitori lo portano per rimuovere una piccola ciste dietro l'orecchio. Il dottore sbaglia l'operazione e il piccolo Bill rimane cieco dall'occhio sinistro. Infatti, se vedete le foto, lui negativa. Ha sempre un occhio fermo, l'occhio sinistro è fermo, e la cosa ancora più assurda è che nella sua famiglia nessuno si accorge della cecità di questo bambino. I genitori quindi ci mettono altri 4 anni, cioè quando arriva a 8 anni dicono: ah, ma non ci vedi da occhio sinistro? Una di quelle cose incredibili. E Bill Haley ha una storia a ridosso della Grande Depressione, perché giusto l'operazione gli succede nel 1929, quando c'è il più famoso crollo della borsa. Molti altri ne sono seguiti e ancora ne seguiranno, ahimè. E lui si è sempre vergognato di questa sua particolarità, perché sebbene all'epoca, per via delle guerre, per via della medicina non ancora avanzata, ci fossero diversi problemi, persone meno malate, malattie che poi sono state curate, trattate, lui ha cercato un modo stravagante di convivere con questa sua menomazione, ovvero si fa un tirabaci. Lui fa un ciuffo simile a quello che c'ha Clark, che è Superman, diciamo, se lo fa sull'altro occhio per deviare l'attenzione. Ovviamente i bambini lo deridono, eccetera, i genitori no, perché, come detto, non se ne accorgono. Ma lui si fa quello che veniva chiamato un tirabaci, che poi diventerà, nel momento di maggiore fama, diventerà anche una moda, cioè il tirabaci diventerà di moda per gli uomini, tutti i giovani amanti del rock degli anni 50, a causa di una persona che voleva nascondere una sua deficienza, diciamo.
È proprio incredibile come nella musica determinate scelte estetiche, a volte figlie semplicemente della voglia di cambiare, a volte figlie della necessità di mascherare una propria difficoltà, poi diventino qualcosa di incredibile. Penso anche a qualche anno dopo a Buddy Holly, che il suo oculista gli fece questi occhiali spessissimi, sì, e divennero una moda addirittura, sì, gli occhiali alla Buddy Holly. Poco fa parlavamo di Amy Winehouse, questo Beehive, la classica pettinatura nido d'ape, che c'è stato un periodo in cui a Londra i parrucchieri proprio scrivevano in vetrina: qua si realizza la pettinatura Beehive. Ecco, quindi, e anche ora il tirabaci di Bill Haley finisce nel nostro armadio dei look.
Diciamo il primo look che la musica ha diffuso nella massa. Viene da una famiglia di musicisti, anche se flagellati dalla povertà portata dalla Grande Depressione, al punto che si devono spostare dal Michigan in Pennsylvania. Sia il padre che la madre erano due musicisti. La madre addirittura era una musicista, una pianista con formazione classica. Cresciuto in un ambiente in cui la musica non doveva essere strana, pensate che la prima chitarra se la fabbrica da una scatola di cartone e tartassa la sua famiglia finché non riescono a raccimolare i soldi per comprargliene una vera. E nonostante le restrizioni, si capisce che il giovane Bill ha del talento. Addirittura, pensate che a 13 anni si esibisce per la prima volta dal vivo e lo fa a un match locale di baseball. Viene messo lì a cantare e lui in realtà non esibisce un suono riconoscibile al rock and roll, lui esibisce un suono che è più riconoscibile al country, e pensate un po', una cosa che nessuno penserebbe, lo yodel. Cioè Bill Haley aveva una capacità vocale che lui usava per lo yodel. Gli anni successivi sono per lui quelli della formazione, diciamo, della vita. Lui comincia a vivere quasi per strada. lascia la famiglia e prima di diventare una famosa rockstar, la prima diciamo rockstar, comincia a fare tutta una serie di lavoretti.
Sì, si deve mantenere.
Si deve mantenere, lavora alle fiere, fa il commesso, fa tutta una serie di cose. E ogni volta che può si mette a cantare, al punto che gli danno il soprannome The Yodeling Boy, cioè il ragazzo che fa lo yodel. Ora immaginatevi lo yodel che nasce sulle Alpi e diventa una attrazione, quasi una rarità esotica. E questo ragazzo.
Stai immaginando, Elvis che fa lo yodel col ciuffetto e la meraviglia.
E questo ragazzo in qualche modo riesce a sbarcare un po' il lunario, allontanarsi proprio dalla povertà più dura, più nera. E nonostante questo non si può dire che Bill Haley fosse esattamente un'anima candida, ecco, era un po' una testa calda. E diciamo,
qual era il lato oscuro di Bill Haley?
Il lato oscuro di Bill Haley era innanzitutto la passione per le sottane. Ora non possiamo certo colpevolizzare una cosa, sarebbe come sputare nel piatto in cui si mangia.
C'è chi hanno dedicato un aeroporto.
Esatto, diciamo che la sua passione era un po' troppo corroborata. Andava un po' troppo sul giovane, ecco, Bill Haley. E poi
anche a questa persona hanno dedicato un aeroporto, siccome andava sul giovane.
Siccome aveva erano quasi tutti dei credenti all'epoca, non parlare di contraccezione non era esattamente, quindi neanche a 18 anni ha già il suo primo figlio avuto con una ragazza che poi lui però abbandona, perché lui comincia a frequentarsi con una minorenne, una certa Joan Barbara Kupchak, chiamata Cappy, che lavorava in una fabbrica di cioccolato. Ora io capisco il fascino del cioccolato, ma diciamo no al lavoro minorile e no alla molestia sui minori, per carità. Ma anche in questo caso lui molla la sua prima donna per mettersi con questa ragazzina, ma dopo un po' si stufa e decide che no, non ce n'ha più voglia, allora la tradisce, e questa ragazzina ha il coraggio di andare da questo omone, perché Bill Haley era un omone, era un uomo molto alto, grosso, aveva delle spalle tipo armadio. Questo sapete che fa? Queste spalle le scrolla e se ne va e la lascia lì. E lui, anzi, diciamola tutta, le lancia addosso una ciotola piena di insalata, pare fosse un'insalata di patate, e le dice di tutto, e lei allora gli dice di essere incinta. E lui cosa fa per rimediare a questa cosa? Le dà una mezza dozzina di pillole trovate sul mercato nero per facilitare un aborto. E questo dovrebbe ricordare che gli uomini non dovrebbero mai decidere del corpo delle donne e delle loro scelte, perché spesso e volentieri noi le scelte le tagliamo con l'accetta e decidiamo per gli altri, e non è una cosa bella.
Quindi Bill era, dire insensibile, dire poco.
Sì, anche un po' violento, se vogliamo dirlo. Sappiamo che
tra l'altro stupisce anche il fatto che avesse avuto questo successo con le donne, perché era tutto
sì,
fuorché
bello,
un
no?
Bell'uomo.
No, assolutamente.
Ora, Elvis era un bell'uomo, ma lui è onestamente era un uomo anche, insomma, non particolarmente,
sì, non particolarmente attraente. E per esempio aveva sempre nel 49, lui a 20 anni suona in un bar, sta suonando in un bar a Chester, e decide mentre è ubriaco, accetta una sfida: chi tira il pugno più forte sfonda il muro del bagno dei maschi e si sfascia la mano, e per quello rimane 6 settimane incapace di provvedere a se stesso, perché lui si pagava da vivere suonando la musica, ma siccome era ubriaco accetta una di quelle sfide da ubriaco e si sfascia una mano prendendo a pugni una parete finché non la butta giù dall'altro. Finché non fa un muco, una specie,
insomma,
di gorillone.
Un personaggio che strano, particolare, che vive per la strada, non ha un bel rapporto col gentil sesso, anzi spesso è un prevaricatore, non si prende le sue responsabilità, alza il gomito,
sì,
però ha talento. Come si arriva alla registrazione di quel incredibile pezzo che sto qua proprio fremendo per andare a sentire, e in modo che tutti i nostri radioascoltatori dicono: ah, ma dai!
Allora, diciamo che la registrazione del suo pezzo più famoso, quello che poi lo lancerà nell'Olimpo del rock and roll, avviene nel 1956. In questo lasco di tempo, Bill Haley, le note sul suo primo disco lo descrivono come una sorta di bohemien che vaga da una città all'altra a donare la musica, la sua musica meravigliosa, alle orecchie. Non è proprio così, come abbiamo visto, aveva un temperamento molto violento ed era prono ad ubriacarsi a ogni occasione, ma inizia anche ad essere conosciuto proprio per le sue capacità vocali. Quindi lo prendono un gruppo chiamato i Down Holmes, lo prendono come cantante, e a un certo punto lui capisce di avere delle capacità, capisce di avere del talento e decide: io sarò il mio boss. E quindi la sua fama si diffonde, pensate, diventa il portatore dello yodel in tutta l'America, diventa una voce conosciuta ancora prima che si sapesse chi fosse, perché nessuno aveva un'idea della sua immagine, e quindi Bill Haley viene scritturato dalla Decca. La Decca lo mette insieme a un gruppo di mette insieme qualche session man, qualche suo amico, e creano i Bill Haley and the Saddleman, gli uomini in sella, che poi invece, con un po' di sana lungimiranza, lui ribattezzerà Bill Haley e i Comets, e quella è la nomenclatura con cui rimarrà famosa, e gli fanno registrare il suo primo pezzo, Crazy Man, Crazy, che avrà un blando successo e non è assolutamente... non è proprio rock and roll, forse più una proto rock, chiamiamolo. Alcuni l'hanno definito rockabilly, ma è una cosa ingiusta, perché il rockabilly è stato il successivo, il primo revanchismo del rock and roll originale. Ma cosa succede? Quel pezzo ha un certo successo, finisce in classifica. A quel punto la Decca gli stacca un assegno e gli dice: registrami un po' qualcos'altro, per favore. E lui cosa fa? Tira fuori il coniglio dal cappello, il genio dalla lampada, quello che volete, i santi del rock and roll gli baciano la fronte e fa questa cosa.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Che pezzone, amici radioascoltatori.
Abbiamo ballato tutti in studio.
Wow, tra l'altro io quando sento questa canzone non posso fare a meno di ricordare uno dei miei telefilm di culto, Happy Days, che aveva come sigla di apertura una rivisitazione di questo pezzo. Quindi mentre lo sentivo, vedendo anche Jarry Pish, pensavo a Fonzie, a Ricky, a Johnny, a Marion. È stato un bel viaggio. Bene, siamo ritornati in studio. Vi ricordo, e noi ve lo ricordiamo, ricordiamo sempre ogni puntata che gran parte delle storie che vi raccontiamo in puntata sono tratte dal nostro libro Rock is Dead, il libro nero sui misteri della musica titolato dal Castello, che sorprendentemente continua a vendere, a essere ristampato, e pisce, è una cosa incredibile.
Ve lo dico dal profondo del mio povero vecchio cuore, grazie davvero. Se mi avessero mai detto A, avrei una carriera come scrittore, ed sì, come no, B, avrei anche dei libri di successo, sì, riuscirei ad avere un long seller, sì, ciao, come no,
veramente.
Quando
incredibile,
mai? Meraviglioso,
e
grazie.
Tant'è, stiamo davvero pensando, poi chiudiamo la parte spot, abbiamo
figurarsi
sempre detto
avere 10 stagioni in radio,
esatto, tra l'altro abbiamo sempre detto che non avremmo fatto il 2, ma stiamo pensando di, insomma, raccogliere tutte le storie che non sono confluite nel primo libro, quindi insomma restate connessi, come si dice. Quindi Rock is Dead, correte in libreria, e noi corriamo sulle strade di Bill Haley, che dopo questo successo diventa una
star. Succede di tutto, anzi all'inizio la primissima tiratura fa una breve apparizione in classifica e poi svanisce. Dovete capire che parliamo degli anni 50, quindi jazz orchestrale e un po' del bebop, il cool,
ci mette un po' a
il bel canto alla Sinatra, alla Bing Crosby, erano la musica dominante, c'era quella. Ma la canzone viene inserita nel film Giungla di Cemento, mi sembra che sia, con protagonista Glenn Ford, una di quelle facce d'attori super americane della vecchia Hollywood, grande attore, e il pubblico, che all'epoca amava andare al cinema, diciamo dal giorno alla notte la canzone arriva a vendere vagonate, sfonda le classifiche e codifica una nuova gioventù, cioè la gioventù degli anni 50 va dietro a Rock Around the Clock, e Bill Haley, questo ragazzone con un occhio solo, anche un po' tralasciato dalla famiglia, che è stato costretto a vivere per strada e a campare di espedienti per tutta la depressione e anche più, improvvisamente dal giorno alla notte diventa la prima rockstar. Incredibile. Adesso uno così mai, non lo proporrebbero mai, magari lo fanno cantare in studio e poi mettono un modello a fare i videoclip come per i Milli Vanilli o qualcosa del genere. Ma lui, nonostante la sua passione smodata per la bottiglia, non è così come tanti altri che buttano la sua carriera, diciamo, dallo sciacquone. In realtà inanella tutta una serie di successi.
Sa gestirsi, mettiamola così.
Shake, Rattle and Roll, il singolo successivo, è anch'esso una canzone epocale. Lui ha questa intuizione del velocizzare, dare un po' di swing, di ritmo sincopato alle sue prime composizioni. Questa è la sua grande intuizione, lui dà il backbeat e del rock dietro, e queste canzoni, se voi vi mettete, avete la bontà di mettervi a suonarle lentamente, ne capirete le origini. Ma l'energia che sprigiona mostra tutta un'esplosione, da lì vengono il ciuffo, come abbiamo detto, le giacche di pelle, i Teddy Boys, Marlon Brando che farà il... come si dice?
Fronte del porto,
James Dean, tutto quello.
E più ti sto immaginando con la giacca di pelle, la magliettina bianca e la brillantina nei capelli che non hai. Meraviglioso.
Sì, esattamente.
Dispiace che manca un po' il video, perché in questi momenti vorrei mandare la clip con il pitch imbrillantinato.
Pensate che addirittura i Haley e i Comets sono i primi a
che è il suo gruppo,
esatto, a sfondare in Inghilterra. Diventeranno poi una delle dei fari del rock and roll, nella musica, che porteranno poi ai Beatles.
Ecco, ma raccontaci però, perché siamo a Rock is Dead, purtroppo,
certo,
lo diciamo sempre, noi parliamo tanto del rock, ma alla fine, ahimè, arriva la Dead. Come ci lascia e perché è qui Bill
Haley?
E
Bill Haley ha un periodo di fama, ma la fama finisce veloce, viene sostituito da musicisti più fotogenici, vedi Elvis, che era davvero un bel ragazzo, possiamo dirlo senza tema di smentita, Little Richard, eccetera, eccetera, e non riesce a portare seguito, però nonostante il crollo della sua fama, lui vivacchierà sempre con la sua musica, addirittura arriverà fino negli anni 70, tu parli di Happy Days, Happy Days era il sintomo di un revival del rock anni 50, lui sfrutterà la fama portata gli da Happy Days per partire con un lunghissimo serie, con una lunghissima serie di tour che gli permetteranno di vivere sempre della sua musica, pur non azzeccando mai più una serie di singoli come quelli dei primi che comporranno poi il suo primo album.
E per non svicolare, la Dead.
Lui muore, diciamo, ha una morte abbastanza, dovete sapere che la sua, negli anni 70 la sua passione per l'alcol esplode in maniera fragorosa, lui diventa pesantemente alcolizzato, violento anche con i figli e tutte le sue relazioni diventano conflittuali, eccetera, eccetera. Ma nonostante, a volte cerca anche di disintossicarsi, ma nonostante questo lui continua a bere, a bere. La sua ultima apparizione è, pensate un po', in Sudafrica, tra maggio e giugno del 1980. Ecco, una delle cose... Noi la data della morte di Bill Haley, nonostante si tratti del 1980, un periodo recente, è ancora adesso dibattuta. Bill Haley si dice che avesse un tumore al cervello, ma lui e il suo staff si sono spesi per un sacco di tempo verso la fine degli anni 70 a dire no, guardate, non è così, non è vero, io non ho un tumore al cervello assolutamente, mentre invece poi pare che lo avesse davvero. E Ali cosa fa? A un certo punto comincia a avere dei periodi in cui non riesce neanche più a riconoscere le persone, e a una mattina del 9 febbraio del 1981, alcuni dicono il 9, alcuni il 10, alcuni l'8, non è chiaro, ma a 55 anni comunque si viene scoperto il suo corpo e il suo amico era andato a trovarlo. Ali si era alienato quasi tutti gli amici e lo trova, lui chiama immediatamente, ma era già morto. Non viene dato un referto ufficiale, cioè viene scritto nel referto probabilmente l'alcolismo gli aveva distrutto il cuore. Ma gli stessi coroner non sono d'accordo, non sono concordi sulla diagnosi e sul motivo per cui Bill Haley ci ha lasciato.
Quindi un certo mistero. Da un lato si diceva che lui avesse un tumore al cervello,
e si pensava che fosse morto per un tumore.
Il coroner però ci parla di un cuore danneggiato dall'abuso d'alcol. Il giorno esatto in cui succede non si capisce, insomma.
Un mistero. Pane nostro. E ora ce ne andiamo ad ascoltare ancora una volta Ballate con Bill.
A domani, ragazzi.
Grazie.
Work it out in that kitchen and rattle those pots and pans. Work it out in that kitchen and rattle those pots and pans. And I'll roll my breakfast 'cause I'm a hungry man. I say shake, rattle and roll. Come on, shake, rattle and roll. You gotta shake, rattle. You better shake, rattle and roll. Well, you won't do nothing to save your doggone soul. Wearing those dresses, your hair done up so nice. Yeah, you're wearing those dresses, your hair done up so nice. Well, you look so warm, but your heart is cold as ice.
sleeping at a seafood store. But I got one eyed cat peeping at a seafood store. Hey, I can look at you and tell you ain't no child no more.